Emanuela Orlandi, parte 2.
Ma diventa un caso legato sempre di più al Vaticano. Cioè, il Vaticano è sempre più coinvolto in questa situazione. Perché se la storia di Sabrina sembra veritiera, da un lato, dall'altro è improbabile addirittura che un prete, questo l'ho detto adesso, quindi posso andare avanti. Un altro intervistato fu Maurizio Abbatino, capo della banda della Magliana e della fazione di Magliana, perché la banda della Magliana si divideva in due fazioni, c'era la fazione quella Roma Centro e quella periferica, quella della Magliana è la fazione periferica, che disse che il rapimento di Emanuela fu fatto per motivi di soldi della mafia tenuti nelle casse delle banche vaticane e mai restituiti. E questo potrebbe essere altrettanto vero.
Ok, quindi quello poteva essere il motivo per cui Renatino c'aveva Emanuela.
Exactamente.
E quindi che succede? Proprio gli è morta d'overdose?
Allora, che cosa è... Allora, diciamolo una volta per tutte. Che cosa è successo a Emanuela? Forse non si sa.
Ah, dai!
No, aspetta. Perché in realtà, verso la fine, c'è un indizio che potrebbe dirci che fine ha fatto. È morta nel 98. Però in realtà... non si sa se è vera sta cosa o no. Ok, cioè ancora non si sa, si sa poco e niente in realtà. Insomma, parliamo di questa banca vaticana. Nel caso specifico in realtà non della banca vaticana, ma della banca ambrosiana, che teneva depositati i soldi che poi venivano mandati fra i vari investimenti per conto del Vaticano all'organizzazione Solidarność in Polonia. Solidarność che cos'era? Era un'organizzazione sindacale che praticamente lottava contro il comunismo. E quindi il Papa, che era un fervente anticomunista e uno che voleva che la Chiesa tornasse, la religione tornasse in Unione Sovietica, che cosa faceva? Mandava dei soldi a questo movimento estremista Solidarność. Però i soldi vaticani non potevano essere destinati a movimenti politici, ma solo a cose del beneficio.
No, cose di mafia.
Per esempio, eccetera. E quindi questi soldi, per mandarli al Solidarność, il Papa doveva oscularli in qualche modo. Io dico Papa, diciamo Vaticano, diciamo Papa, però bene o male la sensazione è quella. Qui entra in gioco Roberto Calvi, come noi.
Caro, lui era uno.
Però era uno.
Ma plurale.
Però calvo, eh.
Uno a plurale.
Ma ha più capelli di noi, ma era calvo. Esatto. Il direttore del banco ambrosiano che incassava denaro dalla mafia e da investitori privati. Lo trasferiva alla banca vaticana, quindi una banca in uno stato diverso senza controlli, perché la banca vaticana era una banca dentro un altro stato. Da lì andavano in società di comodo per essere riciclate, tornavano alla banca vaticana e poi di nuovo alla banca ambrosiana con tutti i profitti. Quindi facevano sto bel giretto, che ha funzionato anche per un bel po' di tempo, finché il banco ambrosiano fallì e perse tutti i miliardi che aveva accumulato in pochi anni. E Roberto Calvi è scappato perché, insomma, a costo di non subire un processo o di non essere preso dalla mafia, ha detto, me sa che è meglio che me la do a gambe.
Fugo.
Purtroppo per lui in realtà...
L'hanno ripreso per i capelli.
No, non l'hanno ripreso perché era Calvi. Quindi non hanno potuto riprenderli.
Li hanno ripresi per i capelli.
No, venne inscenato il suo suicidio e quando venne trovato alla Blackfriars Bridge, impiccato a Londra, che letteralmente è la traduzione è il ponte dei frati neri, lo trovarono morto con svariate valute nelle tasche. Come a lanciare un messaggio a chissà chi per dirgli aridateci i soldi. Poi se questi chissà chi era il Vaticano, magari non si sa.
Ma il messaggio scritto non era più semplice.
No, ma sai, la mafia gli piace fare la cosa, esatto. Poi secondo me tutta la mafia è diventata così da dopo il Padrino. Prima del Padrino, in realtà, erano più bravi. Poi hanno visto il padre e ho detto... siamo troppo buoni, dobbiamo essere più merda.
Che drammatici.
Chi appare il mio... Allora, aspetta, poi un messaggio...
Vedi, sto pezzo mi mancava.
Aspetta. Vabbè, sì, i soldi che andavano a qualche gruppo criminale, e da qui la teoria che Emanuela Orlandi fu rapita solo perché era una cittadina vaticana e per lanciare l'ennesimo messaggio al Vaticano. Quindi, oltre ad essere stato Calvi,
quindi posto sbagliato al momento sbagliato.
Esatto, era stata scelta come cittadina vaticana per essere poi, insomma, merce di scambio, volendo, col Vaticano.
Su mille ce la fa.
E qui appare il mio personaggio preferito a confutare tutte le teorie che abbiamo detto finora, ovvero Marco Accetti. Chi è Marco Accetti? Ve lo dico dopo chi è, in una parola, però adesso cerchiamo di capire chi potrebbe essere. È il rapitore di Emanuela Orlandi, o almeno è quello che dice di essere.
Ok.
Almeno è quello che ama essere, cioè lui ama definirsi
da bambino. Che vuoi fare nella vita?
No, c'è questa parte nel documentario Netflix dove lo intervista, dove dice: e beh, tesoro mio, tu hai davanti colui che ha inscenato il rapimento di Emanuela Orlandi. Cioè lui si vanta proprio di questa cosa, cioè si sente sto cazzo, capito? E invece è un coglione. Vabbè, mo ci arriviamo.
Prezzi. Eh? Il tuo personaggio preferito, cioè tu ammiri?
No, ovviamente ero sarcastico.
Vuoi farci sesso?
Non esiste. come prima cosa, che cosa fa Marco Accetti? Per insomma entrare di take al basso in questa vicenda, in questa storia, farei trovare al programma Chi l'ha visto, che viene spesso messo in causa, il flauto di Emanuela in una scopozzino di oggetti cinematografici. Che poi fosse il flauto di Emanuela, insomma, è tutto dire. Però a detta dei fratelli sembra, cioè, pare sia quello,
tipo quei flauti
di Anelli Rossi. No, non era il flauto traverso, però non era un flauto,
sono tutti diversi.
No, però c'aveva una custodia, insomma, era messo bene, era un flauto di merda che noi mettavamo dentro la busta di plastica, dai, era una cosa un po' più professionale, insomma. In un'intervista con un giornalista del Corriere della Sera, dice che per 30 anni nessuno ci ha mai capito qualcosa del caso Orlandi. E decide lui di aprire il vaso di Pandora e dire tutta la verità, nient'altro che la verità, lo giuro.
Che Pandora significa colei che tutto dona.
E non è il pianeta di Avatar?
Sì, è il pianeta di colei che tutto lo dona.
Ho appena capito Avatar. Marco Accetti dice di essere... Che c'è, cioè, chissà da capire. Marco Accetti dice di essere colui che ha praticamente costruito il caso Orlandi, e non fu un sequestro reale, o almeno non doveva esserlo. Cioè, a quanto dice Marco, doveva essere una cosa...
Cioè, nel senso che non hanno rapito nessun re. Quello non è stato un...
In che senso?
Un sequestro reale.
Ah, esatto. Non è... Pensavo di aver rapito un re.
O nessun re ha rapito qualcuno.
Tu non sei la figlia del Papa?
Il re Papa.
Insomma, Emanuela venne avvicinata e minacciata che il padre avrebbe perso il lavoro e la casa se lei non avesse seguito Marco, e che doveva stare con lui solamente per qualche giorno al Gianicolo, in questo ostello per ragazze madri, per ragazze...
Un giorno, intendevo anni.
Per praticamente solamente perché praticamente bisognava lanciare un messaggio al Vaticano, insomma, dice che gliel'ha imbastita e che è rimasta con lei, con lui, e dice di essere lui l'americano che chiamava a casa Orlandi per organizzare lo scambio con Hachka. La dimostrazione di ciò che racconta è... racconta che una volta fu quasi preso dalla polizia durante una telefonata con l'avvocato Egidio, e tramite un'intervista che ha fatto poi con i giornalisti, a quanto pare effettivamente lui era l'americano dall'altra parte del telefono che chiamava non più la famiglia Orlandi ma l'avvocato.
Cioè, quindi questa dovrebbe essere una cosa che sapevano in pochi e lui la sapeva.
Esatto,
il senso è quello.
Esatto. Lui lavorava con dei sacerdoti. Lui dice, che cosa dice? Dice che lavorava con dei sacerdoti che facevano parte del Consiglio degli Affari Pubblici per il Vaticano, che cercavano di ottenere dei risultati con sistemi poco ortodossi. Cioè, questa era
tipo la preghiera.
Però, capito, con lo sguardo incazzato. All'epoca il problema da risolvere era proprio la rivelazione di Hachka del coinvolgimento del KGB sull'attentato al Papa, e quindi ci voleva un gesto estremo per cercare di evitare questa cosa. Oltre a Emanuela, disse anche di aver rapito Mirella Gregori, un nome spesso associato alla scomparsa di Emanuela, perché se Orlandi serviva per far pressione sul Vaticano, Mirella serviva per far pressione all'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, sempre per liberare Agca. Quindi si cercava con due ragazze di minacciare due stati, fondamentalmente. E tutta questa è la storia che racconta Cetti, eh? Il problema è che la verità non è mai così semplice. E probabilmente Marco Cetti non ha nulla a che vedere con i casi, anzi, è la mania di protagonismo che lo convince a partecipare a un programma televisivo insieme a Pietro Orlandi, dove i due si confrontano e dove Marco Cetti fa una figura di merda colossale. Insomma, lui non ha fatto altro che speculare su fatti noti e studiati a tavolino, che tutti conoscevano, fondamentalmente, e venne periziato addirittura per dimostrare la falsità di quello che lui diceva dal professor Stefano Ferracuti, docente all'Università della Sapienza, per cercare di capire che cos'è che non andava nel suo cervello. E aveva praticamente... Lui, a parte che aveva un lungo passato era stato condannato per omicidio colposo nei danni di un dodicenne, c'aveva una relazione altamente discutibile con una minorenne, insomma c'aveva dei precedenti un po' particolari. E dalla perizia che cosa emerse? Che aveva una forte propensione ad essere al centro dell'attenzione, un disturbo narcisistico istrionico di personalità con una piccola dose di psicomania.
È giusto appena appena.
Pizzichino idea. Schizofrenico. Così con le ditine. Poteva sapere qualcosa, poteva non sapere nulla, magari solo su uno dei due casi, ma comunque non ha fatto altro che infierire altro dolore. Però allora voi vi direte, come mai allora nell'occasione in cui lui ha telefonato coincideva questa storia con la polizia, anche se... Perché effettivamente di americani ce n'erano due.
Beh sì, sono tantini americani.
No, che telefonavano per il caso Orlandi. Non so due poi, 700 milioni, quanti so, quasi un miliardo?
No, saranno 200-300 milioni.
200-300? No, i 500 li superano sicuro.
Dici?
Vai a cercare.
Alla biblioteca comunale.
A Google. No. No, praticamente la prima voce, il primo americano...
335 milioni.
Che parlava con la famiglia Orlandi non era Marco Accetti, ma l'americano che parlava con l'avvocato Egidio era Marco Accetti, che a un certo punto già all'epoca provava ad infilarsi in mezzo a questa situazione. Il perché comunque non si sa.
Sarà stato mugato.
Però per esempio anche su Mirella Gregori, lui diceva di sapere come era vestita il giorno in cui fu rapita, ed era sua la voce del tipo dall'altra parte della cornetta che parlava con i familiari di Gregori e diceva: guardate, ho rapito la vostra figlia. Quindi probabilmente ha più a che fare con il rapimento di Mirella Gregori che con quello di Emanuela Orlandi.
E che è solo messo in mezzo.
Però fondamentalmente sì, si è solo messo in mezzo così a cazzo de cane.
Megalo.
E tra l'altro sto flauto era stato trovato dentro a uno studio di Dino De Laurentiis.
Tra un flauto e un grande.
Probabilmente sì.
E probabilmente che se l'è scavato da solo.
Probabilmente era un oggetto di probabilmente era un oggetto di scena di un film. E quindi niente.
Ok. E quindi alla fine è venuto fuori che in realtà, da quello che ho capito, è stato il Papa a rapire Enrico De Pedis.
Giusto. Che al mercato, che alla fiera mio padre comprò.
È andata così.
Arriviamo al 2013. Quindi a 30 anni dopo la scoperta di Emanuela
dell'America.
La scoperta di Emanuela Orlandi. E viene eletto Papa Francesco.
Viene eletto.
Papa Francesco. Da tutto il mondo. Durante una messa i familiari di Emanuela incontrano il Papa sperando di trovare un canale di comunicazione, un supporto in più, insomma. Ma le parole di Papa Francesco sono: Emanuela sta in cielo. Cioè non sono, fino a quel momento non si sapeva niente e già Papa Wojtyla aveva detto cose che mai non poteva sapere. Ma addirittura Manuela potrebbe essere viva fino a prova contraria. E c'è Papa Francesco che arriva e dice: Manuela sta in cielo. Manuela è morta.
Ma che ha detto?
No, dovete cercare.
Avete contestualizzato tutta la frase, voglio sapere.
Manuela sta in cielo, Manuela non c'è più. Questa è la frase che ha detto. Cioè, sta dando per morta una persona che
sì, ma la stessa domanda. Mi scusi, Santo Padre, sa che ore sono?
Manuela in cielo. Emanuela non c'è.
A quale Manuela si riferiva?
Questa è la prima volta che un capo di Stato, insomma, dà una sentenza con tanta sicurezza. Ecco, quello che volevo dire io. Nel 2016 c'è stato il Batilix, il famosissimo Batilix, una fuga di documenti e di notizie che mettono in cattiva luce tutto il Vaticano. Emiliano Fittipaldi, giornalista investigativo, scrive un libro sugli scandali del Vaticano, appunto, e tra questi documenti trova un dossier segreto, anzi, segretissimo. Un dossier segreto su Emanuela Orlandi. Il titolo di questo dossier era
Emanuela Orlandi, zitti.
No, non era questo. Era resoconto delle spese sostenute dallo Stato Vaticano per le attività relative alla cittadina Emanuela Orlandi. Una lettera introduttiva di un dossier molto più ampio di 197 pagine, datata al 28 marzo 1998.
E che c'era scritto lì dentro?
Spese, vitto, alloggio, trasporto, tutte le cose che servono per vivere.
Quindi dici che l'hanno mandata via?
La lettera era stata scritta dal cardinale Lorenzo Antonetti, che all'epoca gestiva il patrimonio del Vaticano. Una lettera che cambia completamente tutto e che prova il coinvolgimento del Vaticano per anni, perché è la prima volta che si trova una prova tangibile, non una prova indiziaria, proprio una prova provata che il Vaticano sa che cosa è successo, e forse non solo sa, ma probabilmente questo è indiziario, un po' più un indizio, probabilmente è anche un po' mandatario, ecco, se vogliamo dirlo in questi termini, di quello che potrebbe essere successo a Emanuela. Si parla appunto di costi di vitto, di alloggio, spese mediche e altro a Londra. Tutto questo, i soldi spesi per Emanuela erano dal 1983 al 1998, quindi dal
giorno poi si è trovata lavoro, è diventata autonoma, in Vaticano.
Dice scherzi, ma probabilmente potrebbe essere, potenzialmente potrebbero averle fatto una sorta di lavaggio del cervello. Mi pare strano dopo 40 anni, sinceramente, però magari sei ancora viva, va a capire. C'era anche un indirizzo in un ostello dove Emanuela avrebbe vissuto, ma al momento in cui si è andati ad indagare non si è trovato nulla. Un'altra voce di spese parla di un trasferimento per riportare Emanuela nella città vaticana, come se Emanuela fosse morta e poi sepolta nella sua città. Se questo documento fosse vero, sarebbe il più grande scandalo riguardante il Vaticano della storia moderna.
E il Vaticano che ha detto riguardo a questo documento?
Nulla. Il Vaticano viene spesso, anzi viene pedissequamente contattato dall'avvocato della famiglia Orlandi, e il Vaticano non risponde.
Finora ha funzionato. Devo dire che finora ha funzionato.
Un altro momento forte fu l'incontro fra il nuovo avvocato, appunto, Laura Sgro, che è il nuovo avvocato che rappresenta la famiglia Orlandi, e l'arcivescovo Vigano, dove quest'ultimo disse che la sera stessa del rapimento di Emanuela, l'ufficio stampa del Vaticano aveva ricevuto una telefonata da parte dei rapitori. Se ricordate, all'inizio ho parlato della prima telefonata dell'americano, quello vero, che disse di aver parlato all'ufficio stampa del Vaticano il giorno stesso del rapimento di Emanuela. Quindi sarebbe un ulteriore indizio che il Vaticano sa veramente troppo su questa storia e che non ha mai voluto dire effettivamente niente.
Ma questa cosa è terribile comunque, perché se fosse una cazzata...
Ah, magari non l'hanno rapita loro, ma sono in qualche modo coinvolti nella...
Cioè, nel senso, se quel documento fosse una cazzata, mi rispondi e mi... insomma, neghi.
Invece no.
Mi argomenti.
Invece loro non negano, non dicono niente, non rispondono ai mail. Nel 2019 sono state aperte altre due tombe dove...
altri due Enrico De Pedes.
All'interno delle mura vaticane dove dovevano essere sepolte due principesse tedesche, in realtà non era sepolto nessuno all'interno di queste tombe. E insomma, arriviamo alla conclusione di questo lunghissimo episodio. Nel documentario Netflix, che insomma, se non l'avete visto, guardatelo. Questo, volendo, ve lo ripeto tranquillamente, è un piccolo riassunto di quel documentario. Però ovviamente lì ci sono video, testimonianze, eccetera, quindi vederlo...
Ma non ci siamo noi.
Insomma, ascoltare questo episodio non vi nega di vedere quel documentario. The Vatican Girls, appunto, fa la comparsa un personaggio mai comparso prima, che è un'amica di Emanuela, di cui non sappiamo il nome, perché lei, insomma, si fa vedere a volto coperto.
Ok.
Qui abbiamo per la prima volta la spiegazione più banale e semplice, e forse veritiera, su quello che potrebbe essere accaduto a Emanuela. E quando si parla di Vaticano, di preti, di bambini, stai volendo.
Quanti anni c'avevo?
15 anni.
Ma grandicella, però.
Vabbè, c'è stato i pederasta sempre, che c'hanno i rasta.
Certo.
Insomma, in poche parole, questa donna che si presenta come migliore amica di Emanuela dell'epoca dice che a una figura vicina il Papa aveva fatto delle avance sessuali nei confronti di Emanuela. Cioè, sarebbe praticamente il primo crimine di pedofilia o di violenza su minore all'interno delle mura vaticane. E probabilmente Emanuela era sparita o perché sapeva qualcosa, o perché aveva visto qualcosa che non doveva vedere, o perché era incinta. Cioè, tutto può essere a questo punto.
Sì, tutto
può essere. Anche se a oggi la pista effettivamente sul rapimento per soldi di mafia sembra quella più accreditata. Cioè, il fatto che comunque la mafia abbia cercato di trattare col Vaticano per eccetera, però lì è un po' poco chiaro il coinvolgimento del Vaticano, mentre magari in questo caso potrebbe essere un po' più...
Io so solo che, per quanto mi riguarda, è più morta che viva.
Sì, diciamo che a oggi ne avrebbe 55 anni.
Sapendo che la gente non arriva a 50 anni.
Muore prima. Che cos'è? Cazzo di rinascimento, il medioevo?
Sì.
Sì, ok.
Sì, in realtà io sono il medioevo.
E questo è quello che sappiamo del caso di Emanuela Orlandi. Io lascio la parola a Stefano per concludere questo episodio e poi andiamo dai nostri commentatori su Twitch e voi podcaster. Venimo ciao.
Allora, va bene, siamo tutti molto contenti della fine di questo episodio. No, è stato un bel episodio. Io
ci ho rimesso le corde vocali, però vabbè.
Io la storia di Emanuela Orlandi non la sapevo per niente. E
tra l'altro, sai?
Tra l'altro, no, perché ti ho ignorato per tutto il tempo. No, in realtà, tipo, mi era venuta voglia di parlarne quando qualche settimana fa era uscito qualche aggiornamento sul caso. Però poi quando ne ho discusso su Mario mi fa: no, io ero da un botto per non volevo parlare. Vabbè.
Allora,
no,
in realtà dovremmo concludere dicendo che a gennaio-febbraio di quest'anno è stato riaperto il caso a seguito della morte di Papa Ratzinger.
Perché hanno desegretato qualcosa?
Nel 2019 avevano desegretato... No, non so se hanno desegretato qualcosa, però al momento non ci sono. Oggi è il... 14.
Ah no, era il Vaticano proprio, che visto che è morto Ratzinger aveva deciso di aprire un fascicolo, tipo qualcosa.
Sì, aveva risposto forse per la prima volta a un'email dell'avvocato.
Però tipo una risposta inconcludente, nel senso che indagheremo, ha detto qualcosa del genere, non ha detto no.
Non è vero nulla.
Ecco, sta là Emanuela, la ritirano fuori.
Sì, e questo potrebbe anche far pensare, no? Dice, ah, è morto Ratzinger, vedi che in realtà Ratzinger è arrivato dopo, quindi volendo c'entrava poco e niente con magari, ecco, come tutti gli, come i papi che hanno, non lo so, dopo Papa Giovanni Paolo II, tutto ciò che è successo negli anni Ottanta è rimasto solo come segreto.
No, ma c'era anche il detto: quello che succede negli anni Ottanta rimane negli anni Ottanta.
Ma perché quello che succede negli anni Ottanta era pessimo, era giusto che rimanesse negli anni Ottanta.
Va bene ragazzi, è tardissimo, qui vogliamo tutti andare a fare le ninne. No, in realtà sì, in realtà. Comunque, questo è stato l'episodio di Emanuela Orlandi su Mario.
E quindi salutiamo la gente in podcast. Se vi è piaciuto l'episodio, ricordate che sul ci trovate sul sito www.pazzidalegare.net.
No, allora, se volete sostenerci, c'è il nostro libro, quello là, Serial Killer d'Italia, che abbiamo scritto noi,
ah, ma belli, no,
pelati, e potete comprarlo, e se volete anche leggerlo, pensa. Oppure potete diventare i nostri Patreon, produttori esecutivi, con una piccola donazione mensile, farci sapere che ci amate tanto, insomma è San Valentino, quindi amateci. E poi che altro? Sul nostro sito ci stanno tutti i canali su cui cercarci, quindi andate sul nostro sito, cercateci, trovateci e diffondete il verbo.
Alla prossima! Arrivederci in podcast!
E invece noi no, continuiamo, rimaniamo qua.
No, lo leggo un po' di commenti.
Sì, sì.